Buongiorno e benvenuti cari amici di Visione TV al nostro consueto controcanto in diretta delle 11. Oggi è giovedì 27 giugno e noi viviamo insieme alla nostra premier Giorgia Meloni il dramma della costruzione dei nuovi equilibri in Europa. Come sapete, la nostra premier per un periodo, quando era l'opposizione, diceva fuoco e fiamme di questa Europa senza cuore, usuraia, comandata da banchieri senza volto, nemici dell'interesse popolare. Poi insomma ha avuto una fase, come dire, un pochino di sbandamento, si era innamorata di Ursula von der Leyen, aveva cominciato a gustare, diciamo, il piacere di essere inserita nei tavoli europei che contano, con i nobili francesi, con i nobili tedeschi. Adesso però tornano a trattare Giorgia come un brutto anatroccolo e la nostra premier un po' se la prende, insomma, magari finalmente si renderà conto che questa Europa non è riformabile, va soltanto disarticolata. Battaglia sulle nomine UE, titola il giornale diretto da Luciano Lachi Fontana. Oggi il Consiglio europeo, Meloni dice ignorano l'esito del voto, l'opposizione dice si rischia l'isolamento. Mattarella dice non si può escludere l'Italia, autonomia, il Colle firma la legge. Ecco, non si può escludere. Mi piace Giorgia che dice non si può escludere il risultato del voto. Ecco, forse non si rende conto di cos'è l'Europa, di cos'è l'Unione Europea, che è una mega macchina che non c'entra niente con il voto, con l'interesse nazionale. È un gruppo di banditi, ecco, non c'è un altro tema. È un'associazione a delinquere di poche persone, legittimate sul piano internazionale dai circuiti più feroci dell'atlantismo cavalcante, che spartiscono i posti, decidono le politiche a prescindere dalla volontà popolare. Le votazioni per il Parlamento europeo sono poco più che una farsa, a meno che non dovessero crescere forze realmente autentiche, libere come democrazia sovrana popolare, in grado di portare questi temi proprio nel cuore del dibattito. Ma tutte le altre forze politiche, anche quelle che recitano opposizione nei confronti dei burocrati di Bruxelles, alla fine si adeguano alle regole del gioco, non contestano seriamente, in maniera forte, risoluta, questa costruzione comunitaria. Che legittimazione ha von der Leyen per decidere in nome e per conto degli italiani? Che legittimazione avrebbe quel Costa o quell'altra Callas, l'Estone, per venire a spiegare a noi cosa dobbiamo fare, cosa dobbiamo dire, come dobbiamo investire i nostri risparmi, che idea di futuro dobbiamo pianificare? Ecco, semplicemente l'Unione Europea fa schifo. Ecco, Giorgia, ma fa schifo anche se ti danno un commissario di peso. Cioè, quello che noi vorremmo farti capire è che la battaglia che tu fai contro l'Europa dovresti avere il coraggio e la dignità di farla per difendere un principio, non un interesse. Se Giorgia Meloni, come Alice nel Paese delle Meraviglie, si accorge che l'Europa non è democratica, che decidono tutto sulla testa dei popoli solo quando non lo invitano alla serata di ballo, evidentemente è un pochino opportunista la nostra Giorgia. Se invece Giorgia si mette a combattere una battaglia di verità e di principi, magari la perde, perché questi banditi sono forti, sono dei delinquenti veri, sono terribili, sanno azionare leve anche molto pericolose, però dice la verità. Ecco, è una questione di scelte nella vita. Vediamo cosa dice il Corriere della Sera, ecco qui, secondo Marzio Breda intanto Mattarella difende l'interesse nazionale, su questo non avevamo nessun dubbio, ecco, è chiaro che il Presidente della Repubblica è messo proprio lì, proprio con l'obiettivo di difendere l'interesse nazionale dalle mire, diciamo, dei padroni sovranazionali, su questo insomma c'è poco da dubitare, è chiarissimo, è lapalissiano. Meloni dice la UE ignora il voto dei cittadini e anche il sostegno del Colle, dice nessun inciucio con la sinistra, il Presidente non si prescinda dall'Italia. Ecco, il Presidente Mattarella nel 2018 impedì che venisse nominato dal governo cosiddetto giallo-verde un ministro dell'economia come Savona che non piaceva ai burocrati continentali, cioè il nostro Presidente della Repubblica all'epoca permise a gente che non c'entrava niente con la nostra democrazia, con la nostra sovranità, di scegliere dall'esterno quale figura potesse rappresentare l'interesse degli italiani e quale invece dovesse essere accantonata, giusto questo come memoria storica. La tosse, dice la voce roca, il fedelissimo Mollicone che solleciti i commessi perché portino alla Premier un altro bicchiere d'acqua, un altro ancora. Giorgia Meloni seduta con lo sguardo cupo nell'aula della Camera tra i due vice, Tajani e Salvini. Insomma, in mezzo a quei due ci crede per forza, che triste. è l'immagine plastica delle difficoltà che oggi e domani la leader della destra dovrà affrontare al Consiglio di Bruxelles. Salvini mette in guardia Meloni dalla vergognosa arroganza di burocrati che si stanno spartendo le poltrone e offendono l'Italia. Ma intanto loquacio Salvini dov'era nel 2018 quando veniva impedito al governo Conte di nominare un ministro dell'economia come Savona perché accusato di scarso entusiasmo filo eurista? Ecco, forse poteva dirle allora delle parole di fuoco Salvini, visto che rappresentava milioni di cittadini che avevano chiesto un cambiamento reale, ed è stato proprio Salvini a tradire quella gente, quelle aspettative, piegandosi di fronte alla protervia dei burocrati europei che evidentemente hanno fatto arrivare in Italia il desiderio di selezionare, diciamo, un ministro dell'economia più malleabile, che poi malleabile significa molto semplicemente un ministro dell'economia che continua a fare gli interessi delle multinazionali estere sulla pelle dei lavoratori italiani, contro i piccoli imprenditori italiani, contro i commercianti italiani. Alla fine, quando l'Europa sceglie un nostro ministro dell'economia, lo fa per garantirsi la presa sulle nostre istituzioni al fine di continuare a drenare risorse dal basso verso l'alto. Quindi è una lotta di classe mascherata condotta da potentati stranieri contro l'interesse del nostro paese, che è in atto da anni, e Salvini non può fare finta di svegliarsi solo adesso. Ecco, anche lui, come dire, è una lice un po' meno avvenente. Il pranzo al Colle, dice, l'assist alla presidenza del Consiglio non arriva dalla sua maggioranza né tantomeno dalle opposizioni, che fanno a gara nell'elencare incoerenza ed errori dell'avversario. Giuseppe Conte smonta il fantomatico piano Mattei, la bacchetta per essersi accodato all'Europa negli ultimi 2 anni e per non aver condannato la vile aggressione al 5 Stelle Donno. Il capo dello Stato Mattarella raccoglie l'invocazione, ecco come si invoca, come si invocano i santi, anche i termini non vengono usati a caso. Cioè, non è che Mattarella Meloni chiama in causa il Colle, oppure chiede un parere al Colle, o si conferma, no, invoca, ecco come sta lì, uno invoca la grazia, no? Invoca il miracolo. Quindi voi vi dovete immaginare questo Presidente della Repubblica sopra le nuvole, no? Che dall'alto benedice questa plebaglia stracciona che invoca, diciamo, la salvezza, la libertà, un cenno comunque che dia un senso al tutto. Quindi invoca Mattarella, ecco, di notte, ma lo prega in ginocchio. Nella replica a Montecitorio aveva chiesto a tutte le forze politiche di fare gioco di squadra, di agire con compattezza per l'interesse dell'Italia, perché si è rappresentata al meglio negli incarichi di vertice, come non sempre è avvenuto. Ecco allora che durante il tradizionale pranzo al Quirinale con la Premier e i ministri che precede il Consiglio UE, Mattarella avvisa i naviganti, non si può prescindere dalla Italia. Ecco, purtroppo noi, ora non voglio parlare del Presidente della Repubblica Mattarella, abbiamo già spiegato cosa ha fatto al tempo di Savona, ma ricordate cosa fece Giorgio Napolitano. Giorgio Napolitano, da Presidente della Repubblica, si mise d'accordo con Angela Merkel e con altri capi di paese stranieri per commissariare l'Italia. Cioè, il nostro Presidente della Repubblica lavorava come fosse un agente al servizio di nazioni estere per consegnare il nostro paese nelle mani di altre nazioni. Ora, in un mondo normale questo si chiama alto tradimento. In un mondo impazzito questo si chiama cura dell'interesse nazionale, realpolitik, difesa della salvaguardia europea, non so, solidarietà euroatlantica, ma molto semplicemente quell'atteggiamento palesava il desiderio di un uomo che aveva giurato sulla Costituzione di difendere l'Italia, palesava le sue pulsioni al tradimento dell'interesse nazionale per averne evidentemente un vantaggio in termini di carriera e di prestigio personale, perché Napolitano, vi ricorderete, godeva di ottima stampa, nessuno poteva osare avanzare una minima critica nei confronti di quest'uomo che aveva centrato un potere immenso, che era in grado persino di fare distruggere delle intercettazioni, di decidere che piega dovessero prendere i processi. Cioè, era un uomo che esercitava un potere esorbitante. E probabilmente questo potere gli veniva anche dal fatto che agli occhi esterni, insomma all'occhio dei padroni esterni, Napolitano si era dimostrato assolutamente affidabile, cioè aveva interpretato il suo ruolo in maniera così servile fino al punto da mettere l'Italia tutta nelle mani del capo di un paese straniero, in quel caso la Germania di Angela Merkel, che contrattava, insomma, spiegava, muoveva alcune leve per commissariare il nostro paese attraverso l'arrivo di uomini che rispondevano all'Europa e non all'interesse nazionale nel nome di un'emergenza che media compiacenti e corrotti costruivano in maniera artificiale. Ecco, ricordo impugnando i trattati che le istituzioni dell'Unione sono state pensate in una logica neutrale e non di maggioranza e opposizione. Attacca, contestando l'esclusione dell'Italia, sulla scelta degli incarichi di vertice. Dice, oggi si sceglie di aprire uno scenario nuovo e la logica del consenso viene scavalcata da quella dei caminetti, dove una parte decide tutto, dice poi la botta rivolta a... a quella maggioranza fragile che è per lei il sodalizio tra PPE, PSE e liberali, dice, cementati dal profilo di von der Leyen. Questa Europa non può essere democratica, non lo è mai stata, è sempre stata, diciamo, un coacervo di interessi molto privati e particolari. Allora, Giorgia, perché fai finta di stupirti solo oggi? Sei una donna intelligente, sei una donna scafata, conosci la politica. Non sei arrivata adesso, hai partecipato già da protagonista a governi passati come quelli di Berlusconi, quindi sai con chi ha a che fare, sai perfettamente che l'Unione Europea è una mafia molto cattiva, molto violenta, molto pericolosa, sai perfettamente che il ruolo dell'Italia dentro questo sistema è sicuramente periferico. Se stai facendo tutto questo casino per farti dare, insomma, un commissariato di peso così, lo possiamo pure capire, ma se davvero non ti sei accorta fino ad oggi di cos'è l'Unione Europea, allora, santa ragazza. Giorgia Meloni sperza la maggioranza che tiene insieme Macron, Scholz, Sanchez e Tusk, guardate che bel poker, e via elencando e condanna il precedente molto discutibile di un accordo siglato prima ancora del voto europeo. Dice, una mancanza di rispetto che l'ha fatta infuriare. Ma perché, quando mai gliene è fregato niente a questi signori del voto europeo? Ma poi non esiste, diciamo, una sovranità europea. L'Europarlamento non ha nessun potere, non tocca all'Europarlamento decidere la governance dell'Europa. Il problema è come fanno, la domanda è un'altra, come fanno i singoli stati nazionali a prendere sul serio le direttive, le imposizioni, le regole che provengono da un'organizzazione esterna sprovvista di mandato democratico? E come fa l'Europa a continuare a presentarsi in giro per il mondo come la patria dei diritti, della divisione dei poteri, che sulla scia illuministica del pensiero di Montesquieu e compagnia ha regalato alla civiltà una sola porzione di mondo costretta a difendersi dalla barbarie circostante? Perché non dice la verità sempre? Non dice che è una cosa che fa schifo, che l'Unione Europea è una montagna di merda, che puzza completamente, che è una schifezza, è un luogo per parassiti, per delinquenti che stanno lì a spartirsi i soldi sulla pelle di povera gente che non conta nulla e che non può cambiare nulla attraverso l'esercizio del voto. Perché non ha il coraggio di dire tutta la verità invece che dirne metà? Ne dice metà perché vuoi alzare il prezzo, no? Come faceva Berlusconi ai suoi tempi, ogni tanto diceva qualche verità. Vi ricordate? Diceva l'austerità non funziona, citava persino Krugman e poi si accodava e votava il governo Monti. Noi siamo stanchi di queste politiche un po' furbette, menate in colpo per strappare qualcosa in più. Ecco, ci vorrebbe finalmente una classe politica in grado di difendere un'idea, un principio, non di mercanteggiare sempre su tutto. Però mi pare che Meloni non fa parte della categoria degli idealisti. Ecco, vabbè. Andiamo avanti. La cena delle verità. Tutte le opzioni del leader. Astensione o chiedere il voto su ogni singola carica. Dice oggi il Consiglio europeo, dice, difficile il sì del governo italiano. Ce ne parla il ringalluzzito Galluzzo. Dice, a 24 ore dalla cena della verità, stasera a Bruxelles, c'è il momento clou del Consiglio europeo. Insomma, siamo tutti un brivido, insomma, l'eccitazione ci sta proprio invadendo, non riusciamo a trattenere l'emozione. Le previsioni che si rintracciano nel governo italiano a più livelli, compreso voleva dire. Vabbè, due E, si vede che è generoso, una S ce la regala. Lo staff della Presidente della Consiglio, no, della, questo è troppo, vabbè che non sei, abbiamo capito che non sei uno tirato, che le regali, le vocali, le consonanti, però ora Galluzzo stai esagerando, bastava del Consiglio, ecco, c'è una L e una A in più. In pochi, dice, scommettono su un via libera di Giorgia Meloni alle nomine delle cariche di vertice della UE. Con una metafora calcistica, c'è chi dice che al momento si tratta di un 1x2 e che la Presidente del Consiglio deciderà sul momento. Dice, ma il clima che si respira nella delegazione italiana che sarà presente stasera al summit è quella del pollice verso. Ecco, secondo me forse potrebbe essere forse più del dito medio che del pollice verso, però insomma, è un dito come un altro. Meloni dice potrebbe astenersi, come fece la Merkel 5 anni fa nei confronti di von der Leyen, ma potrebbe anche votare no contro il pacchetto di nomine già confezionato dalle 3 famiglie politiche che compongono la maggioranza, come fecero Orbán e il britannico Cameron nel 2024 al momento di designare Juncker. E peccato che si erano messi contro Juncker. Ve lo ricordate che era bello Juncker, presidente della Commissione europea, che era stato afflitto da una malattia, colpito da una malattia molto rara e anche molto pericolosa. Ancora gli scienziati non sono riusciti bene a capire l'eziologia del male che aveva addolorato, diciamo, gli anni della presenza di Jean-Claude Juncker, la famosa sciatica alcolica, cioè si imbriacava, poi sbandava, e siccome pareva brutto dire che avevamo un ubriacone a capo della Commissione europea, allora, diciamo, gli sherpa le teste d'uovo, diciamo, dell'europeismo acritico si erano inventati questo male, la famosa sciatica alcolica, perché insomma, uno gli fa male la schiena, però si imbriaca, quindi non si capisce se è più uno schiacciamento delle vertebre o l'ombriacamento che lo faceva sbandare, quindi è rimasto il dubbio, aleggia ancora oggi il mistero intorno a Juncker. Circola persino una terza o una quarta via. Meloni potrebbe anche chiedere il voto su ogni singola carica e arrivare in questo modo ad una decisione differenziata, sia ad Ursula, no agli altri candidati. Ovviamente molto dipenderà da eventuali tentativi di inclusione che verranno fatti dai suoi colleghi e molto dipenderà dal suo fiuto politico. Ma la reazione di ieri in Parlamento, veemente contro le élite e contro i caminetti di una presunta nomenclatura europea che ha perso le elezioni di giugno, avvalorano le previsioni negative esposte sopra. Però Giorgia si stupisce di una cosa, dice, ma io che ho vinto le elezioni europee, no? Perché non devo contare niente di fronte a Macron che le ha perse, a Scholz che le ha perse, a tutti questi che hanno fatto una figuraccia, io invece che le ho vinte devo essere trattata come se fossi il pulcino nero? Giorgia, forza, non hai capito cos'è l'Europa, Giorgia, dai, Giorgia, sei grande ormai. Non votare in Consiglio e dunque nemmeno in Parlamento quando ci sarà da approvare la designazione degli incarichi di sicuro non rafforzerebbe le aspirazioni dell'Italia. Intorno alla figura di un vicepresidente di peso, ecco, poi scrivono che potrebbe essere Crosetto. Ora, il peso politico immagino che volete, non credo che Galluzzo insomma volesse insolentire il nostro corpulento ministro, che evidentemente dopo aver trovato un po' di fumo in cabina da ministro della difesa non vede l'ora di trovare un'altra posizione lontano dalla scomodità della poltrona nella quale adesso è seduto. Meloni e i suoi collaboratori ha sempre detto che non desidera un tecnico ma vuole un politico di fiducia nella futura Commissione dell'Unione Europea. Insomma, staremo a vedere. Come sapete, il compito del giornalismo italiano, cari amici, è quello di bastonare i politici, espressione della sovranità interna, per servire gli interessi della comunità apolide sovranazionale. Cioè il compito della stampa, il compito di Repubblica, il compito del Corriere della Sera è quello di indebolire la posizione italiana, magnificando le meraviglie dei leader stranieri e mostrificando sempre la qualità della nostra politica interna. In questo modo ottengono dei risultati, perché i padroni di questi giornali vengono, come dire, privilegiati nei tavoli europei che contano, nei caminetti che contano, nei circuiti sovranazionali che contano, e l'Italia, diciamo, l'interesse del popolo italiano tutto, del ceto medio, della gente che lavora, viene sempre sacrificato di fronte, diciamo, alla prepotenza dei padroni, prepotenza che viene alimentata, sostenuta e difesa da giornali che di mestiere fanno proprio questo, cioè bastonano la povera gente e servono i ricchi e i potenti d'Europa. E chi fa meglio di tutti questo compito sporco e miserabile? Naturalmente la Repubblica dei transumani, diretta da quell'uomo così affascinante come Maurizio Sambuca Molinari. Ecco, Meloni ci allontana dall'Europa. Ecco, ci sono state, insomma, delle dei movimenti che anche i sismologi hanno cominciato a notare. Negli ultimi giorni ci sono delle placche che si spostano, quindi il Portogallo adesso è più vicino all'Atlantico, no? Più vicino alla costa, diciamo a New York, no? A quella parte diciamo est dell'America, e si sta spostando dal centro Europa. Questo probabilmente anche a causa di Meloni. La Premier, ecco, come l'Orlando, è furiosa perché è politicamente irrilevante nella partita per le nomine chiave di Commissione e Parlamento, e reagisce aggredendo lui. Vedete, insomma, hanno messo pure la faccia di lei che dice: oddio, vedete, sta piangendo, povera Giorgia, non mi fate vedere Ursula von der Leyen. Vedete come fanno tutto, no? Una logica proprio da macchiette. Un gigante burocratico ideologico dove prevalgono le logiche di caminetto che offendono chi ha votato, dice Mattarella. Non si può prescindere da Roma, dice il nostro presidente. Poi c'è l'inchiesta di Fanpage su Gioventù Nazionale, svastiche, offese antisemite in chat. Insomma, non sanno più cosa fare, cosa dire per cercare di colpire Giorgia Meloni, perché il problema di questa gente qual è? Che se Meloni si fosse schierata su posizioni, almeno apparentemente, perché poi nella sostanza sta ragazza è furba, quindi non asseconda tanto in realtà le pulsioni belliciste della NATO, utilizza una retorica incendiaria, filo Ucraina, filo Zelensky, ma poi nei fatti probabilmente si comporta in maniera diversa. Anche per questo Crosetto probabilmente ha detto ad un incontro del vertice NATO che l'Italia non può garantire cifre esagerate in favore di Zelensky. Questo non è passato inosservato, cioè in questo senso la ragazza è furba, no? È brava a utilizzare in teoria l'atlantismo spinto come scudo per non farsi colpire da questi giornalacci, non farsi bollare come filorussa, ed è brava anche nel far finta, no? Di voler aderire alle regole di questa Europa che in teoria ci tiene, garantisce la pace, garantisce la civiltà. Ecco, recita bene, è un'ottima commediante Giorgia Meloni, però questi signori, non potendola colpire, diciamo, sugli aspetti dove sarebbe più semplice colpirla, visto che lei recita bene la parte, diciamo, di quella ligia agli ordini sia di Washington che di Bruxelles, allora tirano fuori dall'armadio i soliti fantasmi neri del fascismo. Poi gli arrivano chat, non si sa da dove, di gente, di ragazzi che dicono fesserie privatamente, e questi li rilanciano per dare l'impressione che ci sia, diciamo, farinacci a Palazzo Chigi, insomma cose proprio squallidissime. Invece l'unica cosa che dovrebbe dire Repubblica è che uno degli avi dei loro padroni, il senatore Giovanni Agnelli, fu nominato senatore proprio dal fascismo, ma da quando il fascismo c'era davvero, non delle chat di qualche cretino. E dovrebbero ricordare pure che il fondatore di questo giornale, Eugenio Scalfari, fu un balilla da ragazzo. Ecco, queste sono le notizie vere sul piano storico che Repubblica dovrebbe ricordare, non le chat di qualche cretino che scrive stupidaggini e le rilanciano per dare l'impressione che una marea nera sia ora a capo di Palazzo Chigi. Quale marea nera? Sono quattro seri, è una furbetta che sta lì, poverina, cerca con un po' di astuzia di camminare su un filo. Ma quale profilo vedete in questa donna, in questo governo, di fiera opposizione al globalismo, al mondialismo, alla logica della guerra per la guerra? Ma non vi vergognate. E invece quelli che sono davvero violenti e pericolosi sono quelli di Repubblica, perché cosa fanno questi signori, no? Cominciano a mandare pizzini, cioè fanno il lavoro che gli viene meglio a questa gente, cioè dicono: Giorgia, fai attenzione a non ubbidire ai tuoi e ai nostri padroni, no? A von der Leyen, a Macron, a Scholz, cioè a questi popoli del nord, alle formichine del nord Europa che devono mettere in riga le cicale del sud, spendaccione e non dedite al lavoro, che non hanno una cultura del lavoro calvinista, protestante, come questi meravigliosi popoli che noi siamo chiamati a guardare con sottomissione e soddisfazione. Per cui, Giorgia, fai la brava, altrimenti rischia di tornare il problema dello spread. E glielo dicono chiaro, cioè gli mandano una testa di cavallo, proprio così, no? Spacciata, diciamo, da previsione. Sono bravi, che volete dire? I negoziatori avvertono, ecco, forse voleva dire gli estortori avvertono, però anche i negoziatori, forse lo usano come sinonimo. E l'Italia a isolarsi, ora però rischia sui conti. Dice Meloni non vuole discutere, lo riferisce ai colleghi. Il greco Mitsotakis voleva coinvolgerla in quanto premier, resta fuori l'intesa come Orban e Fitto. Dice: io l'ho informata, ma lei non ha voluto discutere. Tre giorni fa uno dei negoziatori del Partito Popolare Europeo, il greco Mitsotakis, era stato incaricato di parlare con la Presidente del Consiglio italiana per descrivere la situazione, dice, per farle capire l'accordo raggiunto tra le tre grandi famiglie politiche dell'Unione, popolari, socialisti e liberali. Dice: il punto è questo, la Premier italiana si è sottratta ad una vera trattativa sui cosiddetti top jobs dell'Unione Europea e si è isolata, ha sovrapposto il ruolo politico di Fratelli d'Italia e dell'ECR con quello istituzionale dell'esecutivo del nostro Paese, senza prendere atto che i risultati delle elezioni europee avevano riconsegnato le chiavi di Palazzo Berlaymont e dell'Europa Building alla coalizione tradizionale formata da PPE, PSE e Renew, che è il movimento di Macron. Ecco, quindi Repubblica ci sta dicendo che anche se il Partito Socialista di Scholz ha perso, il gruppo dei liberali di Macron ha perso, questi vogliono continuare a comandare lo stesso, perché la democrazia è solo un orpello in questa Europa di burocrati. Ecco, permaneva il cordone sanitario nei confronti della destra sovranista. Dice: un isolamento che sta spostando Roma nelle braccia di paesi considerati come pari in Europa, come l'Ungheria di Orbán e la Slovacchia di Fitto, gli unici tre membri che ancora non hanno aderito al pacchetto di nomi. Dice: con un aggravante, Budapest e Bratislava sono ormai su una linea dichiaratamente filorussa. Dice: un fattore in netta contraddizione con l'unico elemento di certezza in politica estera della squadra meloniana, vale a dire l'atlantismo. Ecco, vedete come questi stanno cercando di spingerla, no? Su posizioni dove sarebbe più facile inchiodarla e bastonarla. Fondamentalmente Giorgia Meloni, io non credo che sia davvero convinta, diciamo, intimamente convinta della bontà della linea atlantista che ha scelto, ma essendo una donna, diciamo, furba più che coraggiosa, ha deciso di posizionarsi, diciamo, in maniera tatticamente furbesca. Ovviamente tutti si aspettano nel Consiglio europeo che prende il via oggi pomeriggio ci sia alla fine una convergenza, dice, non solo sulle nomine, ma anche sull'agenda strategica, ossia sugli obiettivi dell'Unione Europea nei prossimi 5 anni. Dice: ma nessuno dei big, dalla Francia alla Germania alla Spagna, è intimorito dall'eventualità che l'Italia confermi la sua scelta di tenersi fuori dagli accordi. Allora, guardate come sono ambigui questi di Repubblica. Cioè, da una parte dicono che le decisioni le devono prendere le grandi tradizioni, famiglie politiche che hanno ancora vinto in Europa e che costruiscono questo importante cordone sanitario contro le pericolose e mefistofeliche destre sovraniste. Dall'altro però dicono: ma i paesi, no? Le singole nazioni che in realtà poi comandano, i singoli stati che decidono di spartirsi le nomine europee, sarebbero tutto sommato contenti di mettere l'Italia ai margini. E naturalmente quelli di Repubblica non avrebbero niente da dire, perché il compito di quelli di Repubblica è quello sempre di servire l'interesse degli stranieri contro l'interesse nazionale, perché sono di fatto delle quinte colonne del nemico dentro il nostro paese. Il nostro paese, continua questo Tito, al di là della propaganda, continua a scivolare su un crinale scivolosissimo. Lo spread sui nostri titoli di Stato dalle elezioni europee in poi ha avuto costanti rialzi, soprattutto nessuno esclude che la tensione sul nostro debito pubblico possa aumentare nei prossimi mesi. Come dire, Giorgio, no, con la voce del padrino, no? Te lo devi ascoltare, te lo devi leggere con la musica del padrino in sottofondo. Na, 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 lo senti? Tararara, tararara. Come dice, se non accetti, no? Lo spread sale, tararara, e tu non vorresti mai finire dentro una tempesta organizzata dai mercati. Tararà, tararà. Giorgia, che fai? Tararara. Quando invece puoi trovare un accordo, ti puoi accontentare di quello che ti danno. Tararà. Ti fanno così, qua nel collo, una carezzina, no? E magari al prossimo giro andrà meglio. Eh? Tararara. Che dici, Giorgia? Tararara. Allora, andiamo avanti. Le risorse del PNR nei prossimi 2 anni si basano sui prestiti, hai capito, Giorgio? È finito il tempo della gratuità e quindi peseranno sui conti, Giorgio. In particolare non verranno utilizzati i fondi, Giorgio. E in questo contesto è l'avvertimento, Giorgio, l'avvertimento e anche l'ammonimento che i negoziatori ti stanno facendo. Non ti isolare, Giorgio, non ti conviene, Giorgio. Pensa al tuo futuro politico, Giorgia, non fare colpi di testa, Giorgia, che in Europa c'è chi ti vuole bene, Giorgia. E l'Italia rimane, sotto questo punto di vista, un osservato speciale. Giorgia, cara Giorgi, La presidente della commissione sa che un passo in avanti di troppo verso Meloni le farebbe perdere i voti dei socialisti nel Parlamento, che poi sono rimasti tre, è una specie in estinzione. Con lei vuole dunque trattare riservatamente. Ecco, prima se ne vanno, accescono fuori, insomma, si fanno, non so, un aperitivo. Perché parlare in termini istituzionali? No, andate a fare un po' di shopping a via Montenapoli e parlate in via Condotti a Roma, vi divertite. Prima dell'inizio del summit di oggi, l'intenzione di von der Leyen è di chiamarla o di avere un chiarimento faccia a faccia. L'unico elemento possibile di trattativa è il portafoglio da assegnare al commissario italiano, che rispetterà il peso dell'Italia e non di Fratelli d'Italia. La premier italiana vorrebbe una vicepresidenza esecutiva, dice, richiesta su cui però permangono molti dubbi. Tra oggi e domani una scelta decisiva per Meloni, che deve decidere se isolarsi o crogiolarsi. Ecco, insomma, è un dubbio amletico che assilla la povera Giorgia. Nel frattempo, questi signori di Repubblica rilanciano l'idea del fascicolo sanitario e se la prendono con quelli che loro definiscono i complottisti, i Novax, che non vogliono la schedatura sanitaria. L'operazione mediatica è sempre la stessa: dare l'impressione che esista una minoranza di svalvolati, no, che si oppone al progresso, alla facilitazione, no, per la salvaguardia della salute del cittadino attraverso una ricostruzione digitale e analitica della storia clinica, come se noi non sapessimo che questi signori vogliono avere i dati della gente per farne un utilizzo, nella migliore delle ipotesi, commerciale o se no di ricatto. Vi ricordate al tempo del Green Pass? Le notizie sulla condizione sanitaria della singola gente, delle singole persone, servivano per applicare su quel singolo delle operazioni di vera e propria tortura politica, che potevano arrivare anche a determinare il licenziamento del singolo o l'impossibilità per il singolo di svolgere le più normali funzioni banali per vivere, come bere un caffè al bar o mangiarsi una pizza in giro con gli amici, no? Quindi, perché è giusto preoccuparsi, Michele Bocci. Non vogliono che i loro dati di salute finiscano nel fascicolo sanitario elettronico. Temono di essere schedati, di finire nelle grinfie di Big Pharma. Dopo no vax e no Green Pass, si stanno manifestando in rete i no fascicolo. Spesso si tratta delle stesse persone, e forse in Repubblica dovremmo creare pure, sarebbero dati, che agitano blog e social quando i loro guru sentono odore di uno strumento di controllo dei corpi dei cittadini. Allora, a proposito di odore, allora vediamo un po'. Che odore si sente secondo voi? Questa è Repubblica, eh? Allora, io non so se lo sento, io un po' di odore lo sento, non so se voi da casa lo sentite pure, però provate un po', mamma mia, è un odore forte pure, non so cos'è, però non è granché, eh? Quindi un po' di odore c'è pure leggendo Repubblica. Questo controllo sanitario, dice, è un vecchio progetto partito dalle regioni, che ha ricevuto anche delle critiche dal garante della privacy, per dire la verità, che in base al PNRR dovrebbe diventare finalmente nazionale e così aggiungere al nome un 2.0. Si lavora da tempo ad una piattaforma unica e intanto si danno regole alle amministrazioni locali. La prossima scadenza è importante, quella che mette in agitazione i Novax, ed è il 30 giugno. Entro quella data chi vuole può opporsi al trasferimento all'interno del fascicolo dei suoi dati sanitari raccolti tra il 2012 e il 2020, dice, malgrado l'apparente ondata di contrari sulla rete, al momento l'opposizione è stata fatta da un numero esiguo di persone. Al 25 giugno erano 90.640, dice, è vero che molti non sanno niente della scadenza annunciata, oltre che dai media, anche dall'app della pubblica amministrazione Io, dice, ma il dato è bassissimo. Non è affatto bassissimo, 100.000 persone che, pur non sapendo niente, inviano una richiesta manifestando totale sfiducia nell'amministrazione pubblica, cioè facendo capire che non vogliono che i loro dati vengano inseriti all'interno di nessun registro digitale, nel convincimento, questo sì corretto, che le istituzioni pubbliche possano fare scempio di questi dati, possono utilizzarli per le operazioni più meschine, sia di natura economico-commerciale, ma anche per finalità di natura politica, e quindi fanno benissimo a non dare a questo Stato il consenso ad utilizzare, a conoscere e a schedare dati sensibili delle singole persone, sul presupposto che questo Stato non merita nessuna fiducia dopo quello che ha combinato. Il garante della privacy segue con attenzione. Dice: nei prossimi giorni è notificata a 18 regioni e alle province autonome l'avvio di procedimenti correttivi e sanzionatori per le numerose violazioni riscontrate nell'attuazione della nuova disciplina. Dice: il problema sarebbe la modifica da parte delle amministrazioni locali del modello di informativa predisposto dal Ministero previo parere del garante, che avrebbe dovuto essere adottato su tutto il territorio nazionale. Va bene, chiudiamo con il Fatto Quotidiano. Dice: ma che bipolarismo, premier esclusa dai giochi, leader PD in imbarazzo. Dice: Meloni e Schlein costrette a ingoiare il rospo Ursula. Duro attacco all'Unione Europea, Giorgia ancora incerta fra sì e astensione, Dem forzati a votare con Fratelli d'Italia. Ecco, anche il Fatto Quotidiano potrebbe avere su questo un po' più di coraggio e denunciare questa sovrastruttura comunitaria per quello che è, cioè immondizia. Buono però l'editoriale di Marco Travaglio, con un titolo non equivocabile: fate schifo. Dice: vediamo chi è che fa schifo. Sono tanti che fanno schifo, però Travaglio ce ne ricorda qualcuno che fa più schifo degli altri. Dice: niente, non ce la fanno proprio i cosiddetti giornalisti italiani, dice Marco Travaglio, a rendere omaggio a Julian Assange. Il collega, senza offesa per lui, che ha nobilitato la professione, mentre loro la sputtanavano a suon di veline, marchette e auto bavagli. Non ce la fanno a scandalizzarsi perché USA e Regno Unito, celebri culle della democrazia, l'hanno costretta a vivere per 12 anni da sepolto vivo, prima nell'ambasciata equatoregna, poi in una cella di isolamento senza uno straccio di processo. Non ce la fanno a dire che il presunto impero del bene ha trasformato un attivista pieno di entusiasmo, di valori e di coraggio in una larva umana con 12 anni di accuse false, persino di stupro, persecuzioni politiche, torture psicologiche, progetti di ucciderlo con un drone. Ecco, era una brillante idea di Hillary Clinton, questa dimostrazione che le donne in politica sono sempre più dolci. Fino a estorcergli in cambio della vita una confessione e un patteggiamento per un delitto inesistente, che per le convenzioni internazionali è una medaglia da Pulitzer. Svelare notizie vere, documenti autentici su segreti e crimini del potere. Dice: la stampa mondiale esulta perché Julian Assange è finalmente libero, si allarma per il pericoloso precedente del patteggiamento che espone ad arresti e condanne chiunque faccia il giornalista sul serio, dissuaderà chiunque altro dal limitarlo. Intanto la nostra stampa serva, schiera i suoi migliori crani embedded, tutta gente che non ha mai trovato una notizia vera in vita sua. Repubblica ha campato per anni su Wikileaks, deplora l'enorme clamore mediatico dei fan di Assange per un fatterello del genere, si interroga pensoso, dice: un eroe, un criminale, un martire della libertà, un giornalista, un agente al soldo altrui, meglio non pronunciarsi. In compenso Chelsea Manning, l'ex analista militare, attivista e whistleblower che gli fornì un bel po' di carte, è un ladro. Per il giornale anche Assange è un ladro di segreti di Stato, altro che paladino della libertà, uno spione con la pancetta da abbrutito, ecco, poi non passi la prova costume. Per la stampa è un personaggio controverso che ha favorito Trump e gli autocrati, un hacker forse putiniano. Sul Foglio la vera spia della CIA, Giuliano Ferrara, raccomanda. Ecco, questo perché dice la vera spia della CIA? Perché Giuliano Ferrara è vero che ha fatto la spia a pagamento per la CIA, e questo, che è un fatto provato, non è una diffamazione, non è un sospetto, è un fatto storico acclarato. Giuliano Ferrara era pagato dalla CIA, quindi era tecnicamente una spia al soldo del servizio segreto di un paese straniero. E questo però non impedisce a quest'uomo di continuare, diciamo, non solo ad avere un ruolo nel dibattito pubblico italiano, ma persino di dare lezioni agli altri. Ecco, avete capito qual è il livello, lo stato di salute del nostro sistema informativo. Ecco, dice Ferrara: niente monumenti per Assange, colpevole il libro che in fondo se l'è cercata. Anzi, dovrebbe ringraziare i suoi persecutori, i nemici degli americani non muoiono in cella. Julian è libero, Navalny è morto, è la differenza fra democrazia e dittatura. Infatti la democrazia è quel paradiso che arresta chi dice la verità, ma poi non lo ammazzo, lo libero un attimo prima che crepi, e sono belle soddisfazioni. Ecco, poi c'è un'altra cosa da dire: le figure di Assange e Navalny non possono essere affatto paragonate, perché Assange lavorava per la verità, non serviva nessun padrone. Navalny era uno strumento delle oligarchie globaliste americane utilizzate per tentare di destabilizzare la Russia. Quindi Navalny era un nemico del suo paese. Assange non ha mai lavorato per distruggere, disarticolare, svendere, o umiliare o fare uccidere dal nemico l'Australia. E Navalny lavorava per far morire la Russia, per consegnare il suo paese ai nemici di Mosca. Cosa che Assange non ha mai fatto, non ha mai servito gli interessi di chi voleva vedere Canberra distrutta. Ecco, quindi c'è una bella differenza tra le due figure, e anche Travaglio forse ogni tanto farebbe bene a ricordarlo. Chiudiamo con questa notizia. USA-Russia, dialogo e ultimatum, in mezzo c'è il cronista americano. Scambi, Austin Belousov, ma Mosca dice colpiti HIMARS e specialisti stranieri. Ce ne parla Michela A.G. Iaccarino. Ieri dice hanno squillato i telefoni al Cremlino. Ecco, non era un call center, ma dall'altra parte della linea c'era Lloyd Austin, capo del Pentagono, che ha chiesto di parlare con Belousov, ministro della difesa russo, che insomma di carattere schivo e laconico, e ha evidenziato il pericolo di un'ulteriore escalation a causa delle continue forniture di armi americane alle forze ucraine. Sono seguiti comunicati, dichiarazioni, che però evidenziano l'aumento dei contatti tra due imperi in guerra. Ieri i russi hanno colpito tre lanciarazzi HIMARS e gli specialisti stranieri che ne assicuravano l'uso. Il Dicastero della Difesa di Mosca non ha specificato nel suo comunicato la nazionalità del personale occidentale che maneggiava gli armamenti. La NATO tace, non conferma e non smentisce l'informazione di distruzioni o decessi. Abbracci incrociati, dice, sulla camicia a quadri blu, rasato ma sempre col sorriso limpido, è apparso così Evan Jerkovic, reporter del Wall Street Journal, accusato di lavorare per la CIA nella gabbia di vetro di Yekaterinburg. Capelli gliel'hanno tagliati in prigione. Che Putin fosse pronto a cedere, lo aveva detto anche nella sua intervista con Tucker Carlson nel febbraio scorso. È anche noto chi vuole in cambio: vuole Krasikov, membro degli 007 russi in cella in Germania, fermato dopo l'omicidio di un comandante ceceno a Berlino. Secondo alcune fonti sarebbe stato pronto a cedere anche Navalny. Non molte settimane fa, dice ai giornalisti russi, Putin ha detto che sulla questione di Jerskovic gli USA vogliono un approccio professionale silenzioso via servizi segreti. Il suo portavoce Peskov ha riferito che in merito si preferisce il silenzio e non possiamo parlare di segnale. Dice, intanto si avvicina il prossimo summit NATO di luglio, previsti finanziamenti a lungo termine per Kiev, a cui nel 2024 verranno forniti 5 miliardi di dollari reperiti dal fondo assistenza per l'Ucraina. Dice, i canali aperti da russi e americani non metteranno fine alla guerra, meglio di altri lo ha esplicitato O'Brien, assistente di Stoltenberg, ormai ex segretario della NATO, con l'insediamento di Rutte. Dice, nuove armi serviranno per trattenere la Russia e respingerla nel tempo. Ieri perfino Trump ha usato il reporter come leva contro Biden, dice sarà rilasciato prima del suo insediamento, ha promesso l'ospitante repubblicano sulla sua piattaforma social Truth. La prossima volta che il primo giornalista americano arrestato per spionaggio dalla fine della guerra fredda riapparirà in aula sarà il 13 agosto, dice, ma il 32enne non è l'unico cittadino americano nelle galere russe, ce ne sono degli altri, che fanno altri nomi di persone insomma, che avrebbero avuto la colpa di finanziare delle ONG ucraine. Insomma, quindi anche il fatto alla fine si schiera, si allinea, diciamo, alla narrazione che vuole dipingere i russi come paranoici, che accusano, arrestano, insomma, tutti quelli che sono vagamente sospettati di mettere in discussione l'equilibrio di potere interno, evitando però di analizzare un dato certo, cioè che l'Occidente da sempre continua a provare ad aizzare, a organizzare rivoluzioni colorate all'interno di paesi non allineati, Russia compresa. Forse l'atteggiamento occidentale che corrompe, paga, aizza, arma oppositori interni, costringe i russi e non solo i russi ad essere un pochino più attenti e sensibili di fronte a manovre che possono incrinare e mettere decisamente in pericolo la sicurezza del paese. Questo è un aspetto che forse anche il fatto dovrebbe provare a considerare, ma non ce l'hanno fatta oggi, forse ce la faranno domani. Grazie cari amici per aver seguito anche oggi il nostro Controcanto. Se volete darci una mano, come sempre potete farlo con bonifico, con PayPal. Se trovate interessante, importante la nostra informazione, le chiavi di lettura che noi offriamo, non esitate ad aiutare Visione TV. Acquistate l'ultimo numero del nostro mensile sul nostro sito visioneeditore.it. Torniamo per l'appunto sul tema della guerra, lo potete trovare sul sito visioneeditore.it. Grazie ancora a tutti voi, vi auguro una splendida giornata.